It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Siamo abituati a scandire il tempo in giorni, mesi, anni, decenni, secoli. Sono convenzioni che ci consentono di orientarci, ma ci dicono poco su come cambiamo nel frattempo, noi e le nostre società. Quando abbiamo bisogno di qualche significato in più, allora, ci rivolgiamo agli storici, persone che studiando gli avvenimenti sono in grado di identificare delle fasi temporali sulla base dei fatti e non dei calendari, e dei punti di rottura che separano queste fasi, questi periodi. Pensate al concetto di secolo breve, secondo cui il Novecento è iniziato davvero con la Prima Guerra Mondiale e si è concluso nel 1991 con il crollo dell'Unione Sovietica. Pensate al decennio successivo, quello della denuclearizzazione, della crescita economica, dell'euro, della fiducia verso il futuro e a come si sia bruscamente interrotto l'11 settembre del 2001. Pensate quindi agli ultimi 20 anni, a come è cambiato il mondo da quel giorno, ai conflitti religiosi, all'ascesa del nazionalismo e dei cosiddetti populismi, alla crescente precarietà economica e politica che ci ha investiti. L'epidemia da coronavirus è il più grande evento globale dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Siamo ancora troppo coinvolti dai fatti che stiamo vivendo per osservarli con la prospettiva della storia. Ma questo non ci impedisce di notare quanto quello che sta succedendo sia destinato ad avere grandi conseguenze. Queste conseguenze si stanno già facendo sentire nelle nostre vite, nei nostri progetti, nelle nostre città, ma saranno grandi anche a livello globale, con ricadute che a loro volta finiranno per chiudere il cerchio e toccare ognuno di noi. Molto di tutto questo riguarderà il modo in cui cambierà il ruolo delle due più grandi superpotenze del mondo, gli Stati Uniti e la Cina. Proviamo a capirlo insieme.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Per gran parte del Novecento, e soprattutto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, gli Stati Uniti non sono stati la prima superpotenza mondiale solo e soltanto per via della loro forza economica. Per quanto questo predominio fosse sicuramente poggiato sulla centralità della loro valuta, sull'importanza del loro commercio internazionale e sul gigantismo del loro apparato militare, l'influenza americana si è costruita anche e soprattutto attraverso quello che gli esperti di politica estera definiscono soft power. Il soft power è la capacità di una nazione di essere influente, di convincere, di attrarre le altre nazioni non attraverso la minaccia delle armi, ma attraverso la sua cultura, i suoi valori, la sua comunicazione. Pensate al ruolo straordinario che ha avuto e ha ancora la cultura statunitense nel plasmare il nostro immaginario, nel condizionare i nostri consumi, nel contribuire a modificare le nostre aspettative, i nostri desideri, la nostra opinione dell'America, anche in modi di cui non siamo completamente consapevoli. Il cinema di Hollywood, per esempio, per tutta la seconda metà del Novecento è stato uno degli strumenti con cui gli Stati Uniti hanno persuaso il resto del mondo sulla validità dei propri argomenti, sul fascino del capitalismo e sul loro stile di vita. Gli Stati Uniti lo hanno fatto in parte deliberatamente, cioè con l'interesse e l'intervento del governo, e in un'altra parte in modo artisticamente spontaneo, ma ugualmente efficace. Non pensate necessariamente alla propaganda più bieca. Anche il solo successo planetario dei film della Disney, film che non hanno niente di politico, contribuiva a migliorare l'opinione del mondo nei confronti degli Stati Uniti. Poi c'erano anche operazioni più esplicite, certo. Vi ricordate il quarto film della saga di Rocky? quando Rocky Balboa deve affrontare Ivan Drago, l'incarnazione di ogni stereotipo vero e falso sull'Unione Sovietica, e alla fine non solo lo batte, ma addirittura ottiene la benevolenza del pubblico russo.
Sul ring eravamo in due, disposti a ucciderci l'un l'altro, ma penso che è meglio così che milioni di persone.
Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов.
Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare.
Я думаю, что каждый должен измениться.
E voi potete cambiare.
Вы можете измениться.
Tutto il mondo può cambiare.
Ma il soft power non è solo cinema e cultura. Il più grande esempio di soft power americano, infatti, fu il Piano Marshall, un grande programma di aiuti economici rivolti dagli Stati Uniti ai paesi dell'Europa occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Parliamo di oltre 12 miliardi di dollari, circa 150 miliardi al valore attuale, che furono versati alle diverse nazioni europee in larga parte a fondo perduto, perché fossero spesi negli investimenti e nella ricostruzione necessaria all'indomani del conflitto. Furono risorse fondamentali per rimettere l'Europa sulle sue gambe. Ma perché gli Stati Uniti approvarono un programma del genere? Per generosità? No. La logica del Piano Marshall era soprattutto un'altra. Aiutare i paesi europei non era soltanto un modo per sostenere le loro economie convalescenti ed evitare che nuove sofferenze e difficoltà potessero portare a nuovi totalitarismi, ma serviva anche a creare rapporti nuovi, amichevoli e saldi, a rendere gli Stati Uniti indispensabili per l'Europa e l'Europa grata verso gli Stati Uniti, e sviluppare così relazioni commerciali fruttuose, ma soprattutto alleanze geopolitiche e militari. In questo senso, i soldi versati col Piano Marshall non furono un compenso col quale gli Stati Uniti comprarono l'alleanza, bensì un investimento dall'importante valore simbolico che ottenne risultati dal valore incalcolabile.
Hooray! World War II is over! But Europe is in ruins. What can a country like the United States do to help? How about setting aside over $13 billion to help rebuild the smoldering continent? That's what the European Recovery Plan, aka the Marshall Plan, sought to do. Restore the European economy by giving foreign aid to countries that needed it. It was a brilliant move to win the peace by George C. Marshall, the plan's creator. Marshall had been a career military man and during the war had served as the Army's chief of staff.
Più in piccolo del Piano Marshall, ci basta guardarci attorno per trovare tantissimi elementi di soft power di questo o di quest'altro paese. Dai legami culturali ed economici che rimangono tra i paesi europei e le loro ex colonie, per esempio nel Commonwealth, al coro dell'Armata Rossa che si esibisce in giro per il mondo, fino a cose che non sono strumenti dei governi, ma fanno e come attività di soft power, come le grandi università, il Made in Italy o servizi come Netflix e Facebook. Dai gemellaggi costruiti tra le città di paesi diversi, ai prodotti culturali, fino agli investimenti nelle infrastrutture nei paesi in via di sviluppo, dal controllo o la promozione di mezzi di comunicazione nazionali, da Rai International per l'Italia a Sputnik per la Russia, fino ai programmi per accogliere studenti stranieri nelle università. Secondo lo studioso che per primo ne ha teorizzato l'esistenza, Joseph Nye, il soft power è la capacità di ottenere ciò che si vuole tramite la propria attrattiva, piuttosto che per coercizione o compensi in denaro. Nel corso della seconda metà del Novecento, quindi, gli Stati Uniti hanno consolidato il loro predominio attraverso la convinzione che questi rapporti non fossero un gioco a somma zero, in cui c'è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde. In certi casi, hanno accettato accordi commerciali non ideali, se non addirittura penalizzanti, sulla base dell'idea che attraverso quei rapporti commerciali avrebbero comunque tratto un guadagno in termini geopolitici, energetici o militari. E quando un alleato o un potenziale alleato nel mondo si è trovato in difficoltà, gli Stati Uniti ne hanno approfittato per dare una mano e quindi ottenere qualcosa in termini di amicizia, influenza e buoni rapporti. Anche per questo motivo, gli Stati Uniti sono stati a lungo il paese che ha speso più soldi negli aiuti allo sviluppo, nonché quello che ha investito di più nella lotta contro l'HIV e la SARS, contro Ebola e Zika. Ma lo stesso controverso ingresso della Cina nel WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, avvenne nel 2001 col benestare degli Stati Uniti, sulla base dell'idea che coinvolgere la Cina nel commercio internazionale fosse un modo per costruire relazioni diplomatiche stabili e costruttive, non ostili, e magari nel tempo spingere la Cina ad adottare politiche diverse sulla concorrenza, la proprietà intellettuale e i diritti dei lavoratori. Avete presente la metafora del bastone e della carota? Ecco, questa era la carota. Ascoltate il presidente Bill Clinton in un discorso sulla Cina del 2000.
But the question is not whether we approve or disapprove of China's practices. The question is, what's the smartest thing to do to improve these practices? I believe the choice between economic rights and human rights, between economic security and national security, is a false one. You know, as we debate about China here, and we love to do it, it absorbs a great deal of our time and energy. It's easy to forget that the Chinese leaders and their people are also engaged in a debate about us there. And many of them believe that we honestly don't want their country to assume a respected place in the world. If China joins the WTO, but we turn our backs on them, it will confirm their fears.
Come vi ho raccontato nello scorso episodio, le cose sono iniziate a cambiare proprio con le elezioni presidenziali del 2000. Per quanto oggi ci risulti difficile immaginarlo, all'epoca Al Gore era il candidato che voleva un ruolo di leadership ancora maggiore per gli Stati Uniti nel mondo, mentre George W. Bush era il candidato che voleva che gli Stati Uniti si facessero un po' di più i fatti propri. Nel secondo dibattito televisivo, centrato sulla politica estera, ci fu tra i due uno scambio esemplare. Ascoltate cosa disse Al Gore.
During the years between World War I and World War II.
Negli anni tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, i nostri leader militari e il popolo statunitense hanno imparato una grande lezione. Dopo la Prima Guerra Mondiale, noi voltammo le spalle all'Europa e ai nostri alleati. Li lasciammo risolvere da soli le loro controversie. E quelle controversie poi sono diventate i guai che hanno portato alla Seconda Guerra Mondiale. Avendo imparato questa lezione, dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo varato il Piano Marshall, siamo stati coinvolti nella costruzione della NATO e di altre istituzioni. E che cosa abbiamo fatto dalla fine degli anni 40 fino agli anni 50 e 60? Abbiamo fatto nation building.
We were nation building.
Sentite adesso cosa rispose Bush.
Non sono così sicuro che il ruolo degli Stati Uniti debba essere quello di andare in giro per il mondo e dire agli altri come devono andare le cose. Noi crediamo nella libertà. Sappiamo che la libertà ha una forza molto, ma molto, ma molto più potente della forza degli Stati Uniti d'America. Credo che gli Stati Uniti debbano essere umili, orgogliosi e fiduciosi nei nostri valori, ma umili nel modo in cui trattiamo le altre nazioni, perché le altre nazioni siano libere di tracciare la propria strada.
In questo scambio, naturalmente, sia Gore che Bush estremizzarono le loro posizioni, ma lo scontro ideologico tra i due era chiaro. Gore voleva che gli Stati Uniti facessero nation building all'estero, sulla base dell'idea molto antica del ruolo di leadership globale del paese. Bush voleva che gli Stati Uniti facessero nation building in casa propria, ritirandosi militarmente sia dai Balcani che da Haiti, dove gli Stati Uniti erano intervenuti, con l'autorizzazione dell'ONU, per rimuovere il regime militare che aveva deposto un presidente regolarmente eletto. Dopo la vittoria, forse le cose sarebbero andate come voleva Bush, se non si fosse messa in mezzo la realtà.
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
L'11 settembre ha portato il presidente Bush a comportarsi in modo completamente diverso da quanto aveva promesso, con l'inizio di una campagna militare straordinariamente aggressiva. Una campagna militare che è stata tutto il contrario del soft power, capiamoci, ma il cui fallimento ventennale ha incrinato drammaticamente la fiducia nella leadership statunitense in giro per il mondo, è la voglia degli americani di essere coinvolti con grande responsabilità sullo scenario internazionale. Il tutto mentre la Cina, entrata nel WTO, cominciava a diventare protagonista sul piano economico e a perseguire una politica estera aggressiva basata su grandi investimenti, soprattutto in Asia e in Africa. Nell'ultimo decennio, queste tendenze si sono ulteriormente rafforzate.
On Saturday, Italy became the first G7 industrialized nation to officially endorse China's Belt Road Initiative.
La Cina ha messo in piedi la Belt and Road Initiative, la cosiddetta nuova via della seta, con cui ha impiegato e sta impiegando le sue immani risorse per costruire e poi controllare infrastrutture in molti paesi del mondo, con un investimento che non è soltanto economico, ma è soprattutto politico ed è volto a diventare, per quei paesi, un interlocutore indispensabile. Gli Stati Uniti hanno cercato di opporre una qualche resistenza negli anni di Obama con il cosiddetto Pivot to China, concentrando la loro attività diplomatica nel riequilibrare il loro potere e la loro influenza nel Pacifico, ma senza grandi risultati. Anche perché nel frattempo dovevano rimettersi in piedi dopo la grave crisi economica del 2008. I tentativi americani di stringere grandi e ambiziosi accordi commerciali come il TTP con l'Asia e il TTIP con l'Europa sono finiti su un binario morto e nel 2016 è arrivato alla Casa Bianca un presidente come Donald Trump, un uomo dalle idee isolazioniste e dall'approccio apertamente critico proprio verso l'ordine mondiale che gli Stati Uniti avevano costruito nel corso del Novecento e verso il ruolo che avevano interpretato. È in questo contesto globale che arriva la pandemia da coronavirus. Ne parliamo tra poco.
Come saremo domani? Torneremo a vedere un concerto dal vivo in mezzo a migliaia di persone? Prenderemo un aereo senza guardarci attorno con sospetto? E affitteremo la casa di uno sconosciuto dall'altra parte del pianeta? Lo abbiamo chiesto a 8 artisti, scrittori e creativi, 8 voci per raccontare come sarà domani. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Room Zacapa.
Il mio grande desiderio, quando potremo finalmente uscire di casa, è quello di avere un DJ a mia disposizione, una persona che decida per me che musica farmi sentire e che mi porti nel suo mondo, visto che io per tanto tempo sono stato chiuso nel mio.
Ascolta il terzo episodio, Daniele Cassandro, Le case degli altri. Domani, in tutte le app gratuite per i podcast.
Il nuovo coronavirus si è manifestato in Cina, nella città di Wuhan, in qualche momento alla fine del 2019. Dopo qualche settimana di incertezza, errori, censure e sottovalutazioni, di cui continueremo a parlare per anni, la Cina ha adottato misure mai viste in un paese moderno, costringendo in un rigidissimo stato di quarantena oltre 50 milioni di persone. Per settimane, il resto del mondo ha osservato con sorpresa e timore quanto accadeva in Cina, convincendosi che il contagio non ne avrebbe oltrepassato i confini in quelle dimensioni, e addirittura a volte ipotizzando che l'epidemia potesse essere la fine del grande sviluppo cinese dei 20 anni precedenti, con un riallineamento favorevole agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Quando è successo il contrario, e il virus si è diffuso nel resto del mondo, più o meno da febbraio. Una dopo l'altra, quasi tutte le nazioni occidentali hanno adottato restrizioni e misure considerate fino a poco tempo prima impensabili, provocando un collasso dell'economia globale le cui dimensioni fanno impallidire la grande crisi del 2008. Alcune nazioni hanno chiuso le loro economie in risposta a un contagio di cui non si erano accorte e che era diventato così vasto da portare al collasso del sistema sanitario. Altre nazioni lo hanno fatto per evitare di trovarsi in quella situazione. Gli Stati Uniti rientrano purtroppo nella categoria di chi si è mosso in ritardo e quando gli Stati Uniti hanno cominciato a muoversi, in Cina nel frattempo la quarantena dava già i suoi frutti e le cose iniziavano a migliorare.
For 11 weeks, these roads had led to nowhere. blocked off, cut off from the rest of the world. Now people can make their way out for the first time. A city finally reconnected to its country. Nearly 100 trains have sat idle the whole while. In the morning, they started moving again.
We were too excited to fall asleep last night. I was looking forward to the lockdown being lifted very much. I set up an alert to remind myself. I was very happy.
Dovendo fare i conti con un'epidemia ormai largamente contenuta, mentre gli Stati Uniti affrontavano il momento peggiore, e dovendo riscattare la propria immagine internazionale dopo la problematica, per usare un eufemismo, gestione iniziale del contagio, il governo di Xi Jinping ne ha approfittato per andare all'attacco. Si calcola che dal 1 marzo al 4 aprile la Cina abbia spedito in giro per il mondo circa 4 miliardi di mascherine. Non passa più un giorno senza che ci siano notizie di carichi di aiuti partiti dalla Cina verso l'Europa e medici e consulenti cinesi sono stati accolti in tante nazioni portando consigli e istruzioni sul contenimento dell'epidemia.
Chinese President Xi Jinping spoke with Italian Prime Minister Giuseppe Conte over the phone on Monday evening. President Xi said China is willing to work with Italy to contribute to international cooperation in combating the epidemic.
Badate, non sono regali. Nella maggior parte dei casi sono prodotti che la Cina vende a prezzo di mercato. E la qualità di queste merci è stata oggetto di critiche e discussioni, in Italia ma non solo. I Paesi Bassi hanno dovuto richiamare 600.000 mascherine ricevute dalla Cina perché difettose. I test che la Cina ha inviato in Spagna, in Slovacchia e in Repubblica Ceca erano di pessima qualità. Ma in un momento in cui è difficile reperire questi dispositivi e il loro prezzo si è impennato e i paesi si tengono strette le loro forniture, la disponibilità cinese è stata vista come un gesto di grande generosità. Il presidente della Serbia, per esempio, ha accolto gli aiuti personalmente all'aeroporto, ha esposto la bandiera cinese e ha detto che la solidarietà europea, in confronto, non esiste.
With China's medical aid continuing to arrive in Serbia, its prime minister has expressed her gratitude to China for helping in the battle of the new coronavirus.
I really have to say, without sounding pathetic, that China helped us infinitely. Infinitely.
I media di Stato cinesi raccontano queste attività con grande solennità ed entusiasmo, descrivendole come la più grande operazione umanitaria dalla rivoluzione del 1949 e con il megafono di un apparato informativo in inglese nel quale sono stati investiti miliardi di euro. La partenza verso Madrid di un carico da 110.000 mascherine e 800 tute protettive per un valore di 50.000 euro è stata descritta dai media cinesi come un punto di svolta per la Spagna. Diplomatici e ambasciatori cinesi in Europa sono diventati ancora più attivi sui social network come Facebook e Twitter, irraggiungibili in Cina, per comunicare questi trasferimenti in Europa e amplificare il ruolo globale della Cina nel corso di questa epidemia. È chiaro che lo scopo del governo riguarda anche la politica interna. Xi Jinping deve riscattare la sua immagine anche agli occhi dei suoi cittadini. Ma il vero obiettivo è il soft power. Usare questa posizione di vantaggio per correre in soccorso di paesi che hanno grande bisogno d'aiuto e così facendo costruire rapporti più stretti con quei governi, vincere la diffidenza delle popolazioni europee e aumentare la propria influenza. Anche per questo motivo, i media di Stato cinesi non criticano mai la gestione dell'epidemia degli altri paesi o i governanti degli altri paesi. O meglio, fanno così con tutti, tranne che con un paese ben preciso.
China hasn't typically disparaged other countries' responses to the virus, with one exception, the United States.
President Donald Trump has been accused of denying, downplaying and outright rejecting the concerns over the COVID-19 outbreak.
Come avete ascoltato in questo servizio del New York Times, gli Stati Uniti sono l'unico paese del mondo che viene regolarmente criticato dai media di Stato cinesi per come sta gestendo l'epidemia. E questo ci porta ad affrontare la questione dall'altro lato. Stando ai numeri ufficiali, che come sapete vanno letti con grande cautela, Oggi gli Stati Uniti sono alle prese con l'epidemia più vasta al mondo. Hanno il maggior numero di contagiati e il maggior numero di morti. L'amministrazione Trump è stata ondivaga e a lungo ha minimizzato la reale minaccia del virus. Ad aprile, sia il governo federale che i governi statali sono stati colti fatalmente impreparati. Gli stati americani si stanno muovendo in ordine sparso e di fatto oggi in America non esiste una strategia nazionale, ma 50 diverse strategie. La decisione di riaprire o non riaprire si basa sulle pressioni politiche di questa o quella parte e non su una valutazione della diffusione del contagio. In tutto questo, Donald Trump vede la sua rielezione in pericolo e quindi è ancora più indisciplinato del solito. E soprattutto, è più interessato a spostare la discussione su questioni che non siano la sua gestione dell'emergenza. Per esempio, appunto, la Cina.
Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country.
It comes from China. That's why. Comes from China.
Trump ha chiamato a lungo Chinese virus il coronavirus. Ha accusato Joe Biden di essere debole con la Cina e ha addirittura deciso, nel mezzo di una pandemia, di tagliare i finanziamenti americani all'Organizzazione Mondiale della Sanità, accusata di essere condizionata dalla Cina.
Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to
La reazione della Cina è stata, ovviamente, donare all'OMS altri 30 milioni di dollari, una tantum, per generosità. Si può discutere sul fatto che l'OMS sia o no condizionata dalla Cina, sia chiaro, non è una discussione infondata. Ma un governo che volesse contrastare questo fenomeno dovrebbe aumentare il proprio coinvolgimento e il proprio peso e non ridurlo lasciando campo libero al proprio avversario. La politica estera, come la natura, rifiuta il vuoto. Un atteggiamento ancora più rivelatore da parte di Trump è arrivato quando si è parlato di aiuti internazionali, lo strumento di soft power per eccellenza. Sentite come Trump ha annunciato la partenza di un carico diretto proprio verso l'Italia.
We're also sending things that we don't need to other parts. I just spoke to the Prime Minister of Italy and we have additional capacity, we have additional product that we don't need. We're going to be sending approximately 100 million dollars worth of things, of surgical and medical and hospital things to Italy. And Giuseppe was very, very happy. I will tell you that they're having a very hard time.
Quando il 30 marzo Trump ha annunciato la spedizione di un carico di cose verso l'Italia, si è premurato di specificare che si trattava di cose che agli Stati Uniti non servono, cose che gli sono superflue. È una puntualizzazione anomala per un paese con la storia e la posizione internazionale degli Stati Uniti e fa il paio con un'altra decisione con cui a marzo gli Stati Uniti hanno cancellato la prevista spedizione in Africa di materiali medico-sanitari perché quei materiali servivano in patria. Nel frattempo, proprio in Africa, il governo cinese sta approfittando di questa crisi per rafforzare ulteriormente i profondi legami già costruiti in questi anni. Per esempio, alleviando le condizioni per il pagamento del debito che questi paesi hanno nei confronti della Cina. Ovviamente, non scopriamo oggi che Trump vede tutti i rapporti internazionali come un gioco a somma zero. Qualcosa in cui c'è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde, qualcuno che frega e qualcuno che viene fregato. Ormai sappiamo abbastanza della sua politica estera. Ma è interessante che Trump abbia cominciato ad adottare la stessa logica anche all'interno degli Stati Uniti, a conferma di un atteggiamento che non riesce a dare valore alla collaborazione e all'aiuto reciproco, nemmeno quando si parla dei suoi concittadini. Più volte Trump ha fatto capire di essere disposto ad aiutare solo i governatori che lo trattano bene e ha parlato delle nostre scorte, le scorte del governo, e del fatto che fosse o no il caso di darle a loro, cioè i governatori. Trump ha detto persino che se fosse per lui gestirebbe l'epidemia collaborando solo con i governatori che lo trattano bene.
I mean, Mike Pence, I don't think he sleeps anymore.
These are people that should be appreciated. He calls all the governors. I tell him. I mean, I'm a different type of person. I say, Mike, don't call the governor of Washington. You're wasting your time with him. Don't call the woman in Michigan. Well, it doesn't make any difference what happens.
Call the governor of Washington?
No, you know what I say? If they don't treat you right, I don't call.
Ricapitoliamo. Da una parte c'è la Cina, che viene da 20 anni di crescita economica travolgente e di politica estera molto aggressiva, che è stata investita dall'epidemia prima degli altri, ma quindi sembra anche esserne uscita prima degli altri, che stava già vedendo crescere la propria influenza internazionale e ora sta approfittando dell'emergenza globale per rinsaldare i rapporti con i governi di mezzo mondo e migliorare la propria immagine. Una strategia che sembra stia già ottenendo dei risultati, anche in Italia. Secondo un recente sondaggio dell'Istituto SVG, il 36% degli intervistati italiani pensa che l'Italia debba guardare alla Cina per sviluppare nuove alleanze, contro un 30% che pensa che bisognerebbe guardare agli Stati Uniti. Il numero di italiani che considera la Cina amica dell'Italia, secondo questo sondaggio, sarebbe passato dal 10% di gennaio 2020 al 52% di marzo. Dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti, un paese che è stato colpito da una nuova, gravissima crisi economica proprio quando aveva cominciato a riprendersi davvero dalla crisi del 2008. Un paese che sta reagendo all'epidemia in modo erratico e senza una risposta comune, il cui governo non riesce a imporre decisioni valide per tutti e con un presidente che non sembra interessato a contenere la crescente influenza cinese. Anzi, un presidente che da prima che arrivasse l'epidemia perseguiva una politica di disimpegno dallo scenario internazionale. Quando sono iniziate a circolare le foto dei primi aerei cinesi che portavano materiale medico-sanitario in Italia e in Europa, i giornalisti americani le hanno commentate dicendo «Questa cosa qui, una volta, la facevamo noi. Ora non più». Sulla base di questa situazione, molti esperti e analisti pensano che questa crisi possa accelerare cambiamenti che erano già in corso da anni e che quindi, alla fine dell'epidemia, quando arriverà, gli equilibri di potere del nuovo mondo saranno ribaltati. L'America avrà perso centralità in modo irreversibile e la Cina avrà compiuto una volta per tutte la trasformazione da paese in via di sviluppo, da fabbrica del mondo, a grande potenza globale insostituibile, con la quale tutti dovranno fare i conti da una posizione di subalternità, come era stato con gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale e per gran parte del Novecento. Un mondo a trazione cinese. Sentite Bonnie Glaser, politologa esperta di relazioni tra Stati Uniti e Cina e analista di uno dei migliori centri studi al mondo, il Center for Strategic and International Studies.
Obviously, we have a lot of issues that are contentious between the U.S. and our European allies. Certainly, that creates an opening for China. I think many Chinese see the Trump administration as the gift that keeps on giving. It has really created the potential and the opportunity for China to step up.
Per quanto questo scenario sia sicuramente fondato ed è uno degli esiti possibili di questa pandemia sul piano geopolitico, dobbiamo tenere presente che non è un destino inesorabile. Dobbiamo ricordarci la cosa che vi raccontavo all'inizio di questo episodio. Non siamo in grado di guardare ai fatti di questi mesi con gli occhi della storia. Ci sono troppe cose che non sappiamo di quello che stiamo vivendo e di quello che ci aspetta, e lo stesso vale per la Cina. Il virus sembra destinato a farci compagnia purtroppo per un bel po' di tempo e potrebbe riemergere in Cina come altrove. Quella che oggi sembra una posizione di vantaggio da parte della Cina potrebbe non esserlo più tra qualche mese. Potremmo anche scoprire cose che oggi non sappiamo sull'origine del virus, sulla gestione delle primissime fasi dell'epidemia e sui dati ufficiali cinesi, che sembrano davvero troppo bassi a giudicare quello che è successo nel resto del mondo. Anche la Cina, poi, potrebbe essere investita da una grave crisi economica. senza contare che Trump potrebbe perdere le elezioni di novembre e la prossima amministrazione americana potrebbe adottare strumenti diversi per arginare la crescente influenza cinese in giro per il mondo. Insomma, vedremo quello che ci aspetta, ma questa è la partita che si sta giocando sul piano internazionale dietro la pandemia da coronavirus. Questa è la prova di forza che alla fine di questa epidemia potrebbe restituirci un mondo dai contorni e dagli equilibri completamente nuovi, come è accaduto per altri grandi bivi della nostra storia, dalla Seconda Guerra Mondiale alla fine dell'Unione Sovietica. E quindi, comunque vada a finire questa storia, noi cittadini, noi persone curiose del mondo e interessate a quello che ci succede intorno, abbiamo un compito. Quel compito, secondo me, è informarci. Potrebbe sembrarvi strano, detto da me che mi occupo di Stati Uniti, ma se vogliamo capire il mondo in cui abitiamo e quello in cui forse abiteremo, dobbiamo conoscere meglio la Cina. Conosciamo troppo poco un paese che è troppo importante perché sia giustificabile la nostra ignoranza. Sulla sua cultura, sulla sua forma di governo, sulla sua storia. Il mio primo consiglio per rimediare è ascoltare Risho, il podcast di Giada Messetti e Simone Pieranni, prodotto da Piano P, che trovate gratis su tutte le piattaforme. Messetti ha anche scritto un bel libro sulla Cina, che si intitola Nella testa del dragone. Ma poi bisognerà anche andarci in Cina, appena sarà possibile. Vi lascio con le cose che ha scritto su questo tema, sul post, lo storico Lorenzo Ferrari. Se andavi in vacanza in Cina, prima del virus, la domanda che più ti sentivi porre al ritorno era «Perché in Cina?» Come se fosse strano decidere di passare un paio di settimane a Zonzo nel più grande paese del mondo. Nessuno farebbe la stessa domanda al ritorno da un viaggio, che so, a Cuba, in Egitto o in Vietnam. Però invece la Cina fa strano. Sul volo di ritorno, quello che invece ti chiedi è «Perché diavolo non c'ero venuto prima?» E perché tutti si ostinano a fare le vacanze in Giappone o nel sud-est asiatico invece di venire qua? La vera domanda, infatti, è perché uno non ci dovrebbe andare in Cina? Dove lo trovi un altro paese così vasto, vario, antico, dinamico? Un altro stato che ospita le spiagge tropicali, ma anche le cime dell'Himalaya, e poi le steppe siberiane e le dune di sabbia con le oasi. Un altro impero dalla storia millenaria e dalle decine di minoranze ancora ben visibili nonostante tutto. Un altro mondo che sta cambiando in modo radicale e sta cambiando anche noi. C'è voluto il Covid-19 per farci conoscere l'esistenza di Wuhan, una delle città più grandi del mondo. Almeno questa conteggiamola tra le conseguenze positive del virus. Se andate a vedere l'elenco delle maggiori città del mondo, è probabile che le abbiate sentite nominare quasi tutte, tranne quelle cinesi. Fa davvero impressione quanto poco conosciamo di quel mondo sterminato e determinante per le nostre società. Da turisti, soprattutto davanti ai monumenti, si ha spesso l'impressione di essere privi delle chiavi per capirci qualcosa. Ma non è solo un problema di cultura personale o di mete per le vacanze che ci perdiamo. Diventa anche un enorme problema politico ed economico se ci mancano le coordinate di base per capire una delle superpotenze di questo secolo, in un mondo che non è mai stato tanto interconnesso.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.